della prima parte del Paradiso, comprendente i primi 13 canti, è stato detto che l'abbondanza, anzi la sovrabbondanza di disquisizioni dottrinali, le conferisce una elevatezza un po' spenta. Ma noi non ce la sentiamo di accettare tale giudizio se esteso a tutti quei canti, sì invece se limitato a un paio di essi, e soprattutto al tredicesimo, al canto che stiamo per leggere e che è il canto della sintesi teologica. Nei primi 24 versi del canto viene riproposta la visione di due cerchi in cui splendono e ruotano le luci dei 24 spiriti sapienti con una nuova orchestrazione di similitudini. Il lettore, anche, dice Dante, se il suo sforzo non approderà che a una imperfettissima approssimazione, quasi l'ombra di tale visione, è invitato a raccogliere mentalmente le 15 stelle di prima grandezza del nostro cielo, le 7 dell'orsa maggiore e 2 dell'orsa minore, e a immaginarle poi ordinate a comporre due segni simili a quello in cui fu tramutata Arianna alla sua morte, qual fece la figliuola di Minoi allora che sentì di morte il gelo, a formare insomma le due corone concentriche dei beati, ognuna distinta da 12 luci. Imagini chi bene intender cupe quel chi orvidi e ritegna l'image, mentre ch'io dico come ferma rupe, 15 stelle che in diverse plage lo cielo avvivan di tanto sereno che soperchia dell'aere ogni compage. Imagini quel carro a cui il seno basta del nostro cielo e notte e giorno, sì che al volger del tempo non vien meno. Imagini la bocca di quel corno che si comincia in punta dello stelo a cui la prima rota va d'intorno, aver fatto di sé due segni in cielo, qual fece la figliuola di Minoi allora che sentì di morte il gelo. E l'un nell'altro aver li raggi suoi e amendue girarsi per maniera che l'uno andasse al prima e l'altro al poi, e avrà quasi l'ombra della vera costellazione e della doppia danza che circulava il punto dove era. Inneggiano quelle anime non agli dei falsi e bugiardi, non a Bacco, non ad Apollo, ma ai misteri di Dio uno e trino e dell'incarnazione del Verbo. Lì si cantò non Bacco, non Peana, ma tre persone in divina natura ed in una persona essa e l'umana. Compiuti insieme il canto e la danza, quei santi lumi si rivolgono a Dante e a Beatrice, felicitandosi del loro passare dal canto e dalla danza a una nuova operazione di carità, di amore, alla soluzione del secondo dubbio nato nella mente di Dante dal discorso di San Tommaso. Compie il cantare e volger sua misura e attesersi a noi quei santi lumi felicitando sé di cura in cura. Parla ancora San Tommaso che nel canto undicesimo, ricordate, per sciogliere il primo dubbio di Dante aveva narrato la vita di San Francesco, il poverel di Dio, e al grano tratto dalle spighe debitamente battute paragona all'inizio il vero tratto dalle parole che lo racchiudevano. Ruppe il silenzio nei concordi numi, poscia la luce in che mirabil vita del poverel di Dio narrata fumi, e disse: quando l'una paglia è trita, quando la sua semenza è già riposta, a batter l'altra dolce amor m'invita. Dante, di cui l'anima di San Tommaso legge il pensiero, ritiene che tutta la sapienza che all'uomo è lecito possedere fosse infusa da Dio in Adamo e in Cristo, e perciò considera con meraviglia quel che San Tommaso ha detto di Salomone, apparentemente definendolo il più sapiente degli uomini. A veder tanto non surse il secondo. Tu credi che nel petto onde la costa si trasse per formar la bella guancia il cui palato a tutto il mondo costa? Cioè nel petto di Adamo dal quale venne tratta la costa per formare Eva, la bella guancia, che appetendo e mangiando il frutto proibito fu cagione di tanto male all'umanità, ed in quel che forato dalla lancia e poscia e prima tanto satisfece che d'ogni colpa vince la bilancia ed è il petto forato dalla lancia di Longino di Cristo che con il suo sacrificio soddisfece il debito del peccato per il passato e per il futuro, tanto da vincere il contrappeso d'ogni colpa. Quantunque alla natura umana lece aver di lume, tutto fosse infuso da quel valor che l'uno e l'altro fece. Lume e sapienza, lume di sapienza. E il valore è Dio che criò direttamente Adamo e Cristo. E però miri a ciò che io dissi suso, quando narrai che non ebbe il secondo lo ben che nella quinta luce è chiuso, vale a dire l'anima beata di Salomone, chiusa, ravvolta nella quinta luce della prima corona. Ora apri gli occhi a quel che io ti rispondo e vedrai il tuo credere, il mio dire, nel vero farsi come centro in tondo. Non vi sarà contrasto tra l'opinione di Dante e l'asserzione di San Tommaso. Saranno ambedue nel vero come centro nel cerchio. La seguente dissertazione di San Tommaso comprende tre parti. Esplicative le prime due, ammonitoria la terza. Ma di colpo all'inizio il discorso si eleva, si libera in un canto puro di potente semplicità. Ciò che non more, ciò che può morire, non è se no splendor di quell'idea che partorisce amando il nostro sire. Tutte le creature dell'universo, le incorruttibili e le corruttibili, non sono che un riflesso di quell'idea che Dio genera con amore. L'idea divina è il Verbo, il figliuolo. L'amore di che il Padre Eterno ama il figliuolo, amandosi in lui, per cui l'amore a lui ritorna, è lo Spirito Santo. Che quella viva luce che si mea dal suo lucente, che non si disuna da lui né dall'amor che a lor si intrea, per sua bontà e il suo raggiare aduna, quasi specchiato in nove sussistenze, eternalmente rimanendosi una. La viva luce, il Verbo, che emana dal Padre, il suo lucente, senza cessare di essere uno con lui e con lo Spirito Santo, che è la terza persona a formare la Trinità, sintrea, concentra, per sua gratuita bontà, i suoi raggi come su specchi nei nove cori angelici in nove sussistenze, senza perdere però la propria unità. Quindi discende all'ultime potenze, giù d'atto in atto, tanto divenendo che più non fa che brevi contingenze, e queste contingenze essere intendo le cose generate che produce con seme e senza seme il ciel movendo. Dai nove cori angelici la luce che è virtù creativa si trasmette giù di cielo in cielo fino alla materia, l'ultime potenze, riducendosi tanto da non produrre più che creature di breve durata, le contingenze, cioè le cose che possono essere e non essere, non create direttamente da Dio, ma generate dalla virtù informante dei cieli con seme, gli animali e i vegetali, o senza seme, i minerali. La cera di costoro e chi la duce non sta d'un modo, e però sotto il segno ideale poi più e men traluce. La materia, la cera, di tali contingenze e la virtù che le plasma e chi la duce possono essere variamente disposte. Perciò l'impronta dell'idea divina, il segno ideale, traspare più o meno in essa materia informata. Ond'egli avvien che un medesimo legno, secondo specie, è meglio e peggio frutta, e voi nascete con diverso ingegno. Di qui avviene che alberi della medesima specie possono fruttare meglio o peggio, e nascano gli uomini con ingegno e caratteri diversi. Se fosse appunto la cera dedutta, e fosse il cielo in sua virtù suprema, la luce del suggel parrebbe tutta, ma la natura la dà sempre scema, similemente operando l'artista che all'abito dell'arte e manche trema. Se la materia, dice, fosse perfetta e in stato di perfetta ricettività, e il cielo che l'informa operasse col massimo della sua virtù, la luce dell'impronta divina apparirebbe nella sua interezza. Ma la natura, i cieli, la trasmette sempre in maniera incompleta, scema, come l'artista che conosce sì la sua arte, ma è di mano malferma, insicura. Però se il caldo amor, la chiara vista e la prima virtù dispone e segna, tutta la perfezione quivi s'acquista. Imperfetta, abbiamo visto, è dunque la creatura generata per mezzo di cause seconde, la natura, i cieli. Ma perfetta è quella che Dio uno e trino crea, dispone e segna direttamente. Così fu fatta già la terra degna di tutta l'animal perfezione, così fu fatta la vergine pregna, sicch'io commendo tua opinione che l'umana natura mai non fu e né fia qual fu in quelle due persone. Così furono creati direttamente da Dio Adamo, composto di terra, e Cristo, sicché San Tommaso approva l'opinione di Dante secondo cui la natura umana non fu né sarà mai così perfetta come in quelle due persone. Finita la prima parte del discorso, San Tommaso osserva che se non aggiungesse altro, Dante avrebbe ragione di domandargli perché di Salomone è stato detto che fu superiore a tutti in sapienza. Ma affinché tutto sia chiarito, consideri Dante che Salomone fu un re e che a Dio, che l'aveva esortato a parlargli, chiese non la sapienza teologica, filosofica e scientifica, ma quella che gli permettesse di ben governare. Non ho parlato sì che tu non possa ben veder che fu re, che chiese senno a ciò che re sufficiente fosse. Quindi, se Dante riflette sulle parole udite prima, a veder tanto non surse il secondo, e sulle ultime, capirà che quel vedere senza pari si riferiva alla sapienza dei re, e quel surse ai re, che si innalzano al di sopra degli altri uomini, e pochi fra i molti sono buoni, e nessuno migliore di Salomone. Onde, se ciò che io dissi è questo note, regal prudenza è quel vedere impari, in che lo stral di mia intenzion percuote, e se al surse drizzi gli occhi chiari, vedrai aver solamente rispetto ai regi, che son molti, e i buon son rari. Con questa distinzione prendi il mio detto, e così puote star con quel che credi del primo padre e del nostro diletto. Così l'asserzione di San Tommaso può stare insieme con l'opinione di Dante circa la sapienza di Adamo, il primo padre, e di Cristo, il nostro diletto. E qui termina la seconda parte esplicativa del discorso di San Tommaso e le fa seguito l'ammonizione con la quale si chiude il canto. E questo ti sia sempre piombo ai piedi per farti muover lento come uom lasso e al sì e al no che tu non vedi, che quegli è tra gli stolti bene abbasso che senza distinzione afferma e nega così nell'un come nell'altro passo, perché gli incontra che più volte piega l'opinion corrente in falsa parte e poi l'affetto, l'intelletto lega. Da quanto ho udito, Dante impari a procedere coi piedi di piombo, ad andare cauto nell'esprimere giudizi positivi o negativi in questioni che non conosca pienamente. Stoltissimo è chi si affretta a giudicare senza aver fatto le debite distinzioni. E spesso capita che l'opinione frettolosa, l'opinione corrente, corrente nel senso di frettolosa, incappa nel falso e poi l'amor proprio, l'affetto, impedisce all'intelletto di riconoscere gli errori commessi. Il parlare di San Tommaso si fa ora più vibrante e immaginoso. Vie più che indarno da riva si parte, perché non torna tal qual ei si muove, chi pesca per lo vero e non all'arte. Chi va alla cerca del vero e non sa farlo convenientemente, fa cosa peggio che inutile, perché da ignorante che era ritorna carico di errori. E così si comportarono i filosofi Parmenide e Melisso, che, come diceva Aristotele, accettavano il falso e non sillogizzavano. E il matematico Brizzo di Eraclea, che si affaticò a cercare la quadratura del circolo, e poi gli eretici Sabellio ed Arrio, negatori della Trinità, e tutti gli altri eretici che alterarono ferendoli i sensi delle sacre scritture. E di ciò sono al mondo aperte prove Parmenide, Melisso e Brizzo e molti gli quali andavan e non sapean dove. Si fe Sabellio ed Arrio e quegli stolti che furon come spade le scritture in render torti gli diritti volti. Non siano avventati gli uomini nel giudicare delle cose future, come chi presume di poter prevedere il raccolto prima che il grano sia maturato. Dal pruno rigido e irto d'inverno sboccia quasi miracolosamente in primavera la rosa. La nave che correva sul mare veloce e sicura può, giunta al porto, naufragare. Non sien le genti ancor troppo sicure a giudicar, siccome quei che stima le biade in campo pria che sien mature. Chi ho veduto tutto il verno prima lo prun mostrarsi rigido e feroce, poscia portar la rosa in sulla cima. E legno vidi già dritto e veloce correr lo mar per tutto suo cammino, perire al fine all'intrar della foce. E non credano la signora tale e il signor tale di sapere quel che Dio riserva a uno che vedono rubare e a un altro che vedono far pie elemosine, poiché può darsi che il primo si salvi e che il secondo invece si perda. Non creda, donna Berta e ser Martino, per vedere un furare, altro ferere, vederli dentro al consiglio divino, che quel può sorgere e quel può cadere. San Brandano, commentava l'ottimo, fu sommo ladrone, e poi per le finali opere sue piacque a Dio, così San Paolo e molti altri. Ed il Lucifero fu il più bello delle creature angeliche e cadde, per la sua superbia di cielo, in tenebre eterne. E Giuda fu quello discepolo a cui Cristo commise il camarlingato e cadde, come manifesto.